al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qui, rialziamo la nostra serranda, la serranda del nostro bar, meglio il Bar Scopigno su Radio X. Ogni settimana qui parliamo di Cagliari, parliamo del campionato di rossoblù e parliamo anche, soprattutto in questo periodo, di tutto ciò che capita o forse non capita ancora intorno al club rossoblù. Saluto subito Davide Cabras al bancone, regia e anche mescita di aperitivi musicali.
Ciao, ciao Cristiano.
E vicino a me, con molto piacere, saluto Virginia Saba, collega che è molto esperta delle questioni del Cagliari, ci aiuterà a capire esattamente cosa sta succedendo intorno a, in questo momento della società.
Sì, il solito ginepraio di stagione.
Beh, forse anche questa...
Ci stiamo specializzando.
Un ginepraio dannata, direi, sì. Perché questa stagione veramente non ci ha lasciato imbarazzi, ci ha offerto un po' di tutto.
Sì, ci ha offerto un po' di tutto e ci sono sempre, insomma, i soliti punti che secondo me reggono ancora tutta la baracca, che sono i vecchi giocatori, che è l'allenatore, perché se non ci fossero loro, secondo me a quest'ora la squadra sarebbe totalmente sfallata.
Peraltro, per una volta, da quando insomma siamo qui a Radio X, possiamo commentare un risultato davvero positivo, Davide, perché domenica scorsa il Cagliari contro l'Inter a San Siro ha fatto veramente una buona partita. Cosa ne pensi, Virginia?
Sì, per dire, le basi in cui si è svolta questa partita devo dire che sono stati grandiosi, perché giocare in una squadra dove manca il vertice, che è il presidente, perché in questo momento sta mancando il presidente in una società proprio con questa gerarchia verticale molto rigida, cioè il fatto che loro vadano a giocare e riescano comunque a esprimere la passione, no? Difendono la mano, difendono un po' una situazione molto difficile, questo per me gli fa grande onore, a prescindere dal pareggio.
A prescindere dal pareggio, perché soprattutto nel primo tempo contro i nerazzurri il Cagliari insomma ha dimostrato quello che non sempre nell'arco del campionato è riuscito a dimostrare quest'anno, cioè di essere una buona squadra, con assenze importanti. Tra l'altro ricordiamo che mancava Daniele Conti in regia, c'è cioè un tassello fondamentale, ha comunque messo veramente in difficoltà l'Inter, facendo tra l'altro arrabbiare Mazzarri, il che non ci dispiace.
Credo che se la partita fosse andata male sarebbe stata molto dura per Lopez, perché ha fatto delle scelte coraggiose, fra le quali mettere Costu al posto di Conti
e Adrian primo minuto.
Ma dico soprattutto e sottolineo Costu al posto di Conti, perché credo che in questo periodo ci siano dei giocatori che magari Cellino non vorrebbe vedere in campo, punto.
E tu dici che il trequartista del Cagliari potrebbe essere uno di questi?
Ma dico che, essendo ormai una squadra abbastanza vecchia, tra virgolette, ci si possa, cioè il presidente crede di potersi permettere di vedere un po' uno svecchiamento e quindi magari dare meno spazio a qualcuno, credo.
Il timore prima di Inter Cagliari è forse anche comunque... l'argomento rimane intatto anche alla vigilia di Cagliari Udinese, che è la partita che si giocherà domenica alle 12:30 in quel che resta dello stadio Sant'Elia. Credo che l'incognita fosse capire anche ulteriori scossoni che sono arrivati sull'ambiente del Cagliari, per esempio la cacciata di Ivo Pulga, che indubbiamente forse abbiamo a questo punto un po' capito e decifrato, ma a caldo non si è capito esattamente cosa potesse essere successo.
A caldo sembra una società di pazzi.
Si chiama Ndokoyo Koyo, no?
Bravissimo Davide. Ovviamente si è cercato di ridare una stabilità riportando Lopez e mandando via magari l'allenatore che felicemente avrebbe preso il suo posto, ecco. L'ho vista come una sorta di punizione nei confronti di Pulga. Mi sembra semplicemente una manovrazione assurda e anche abbastanza Pazzoide dall'alto, ecco, perché poteva andare tranquillamente tutto avanti fino a fine anno, cercando di tenere, insomma, le forze e le risorse a disposizione senza creare ulteriori disordini.
Tanto più in un momento, appunto, in cui sono tante le voci, tanti gli scenari che si aprono e si chiudono nell'arco di 24 ore, non si sa esattamente cosa succederà, o almeno io ancora non l'ho capito, e quindi probabilmente tenere il gruppo serrato avrebbe avuto anche un senso, però appunto ci ritroviamo a commentare cose che apparentemente senso ne hanno fino a un certo punto.
Certo, ma io vi dico, se ci fossero stati effettivamente degli arabi o dei cinesi interessati ad acquistare il Cagliari, per la perfezione delle loro manovre sarebbero venuti qua e avrebbero organizzato una conferenza stampa e avrebbero detto: noi abbiamo a disposizione tot risorse per comprare il Cagliari. E allora lì il presidente Cellino si sarebbe dovuto, con le spalle al muro, sarebbe stato costretto a prendere una decisione. Invece mi sembra proprio un progettino organizzato ad arte, in periodo elettorale, in periodo in cui non si capisce il Cagliari dove debba giocare, quindi con un chiaro problema che è lo stadio, quindi mi sembra più che altro un bel progetto molto furbo da parte del presidente, come solito fare, per cercare di smuovere le acque.
Cioè, in pratica, la classica manovra pokeristica, un po' bastone carota, così.
Esatto.
Un po' anche forse alzare un polverone per perdere i contorni esattamente dello scenario che sotto la polvere si nasconde. In tutto questo, appunto, il Cagliari si trova comunque, nonostante il pareggio di domenica scorsa, ancora invischiato, comunque pericolosamente vicino a una zona calda della classifica, la zona che probabilmente per il livello tecnico della squadra insomma dovrebbe essere ben più distante, e insomma questi spostamenti, queste dinamiche che si attivano e si chiudono, come abbiamo detto, indubbiamente su una squadra, su un gruppo di atleti, possono incidere. Tra l'altro, atleti che da un po' di tempo tengono duro, nonostante intorno a loro succeda un po' di tutto: Trieste senza stadio, vicende giudiziarie particolarmente dure. Tu che sei anche un atleta, una giocatrice di basket, forse ci puoi anche aiutare a capire, all'interno di uno spogliatoio, di un gruppo di atleti, appunto, quanto i riferimenti che mancano, una confusione di questo tipo può incidere.
Ecco, questo è l'aspetto bello di quest'annata, perché da atleta è ovvio che quando vedi che manca la testa, o comunque manca l'appoggio della società, se non comunque quella cerchia di persone, di brave persone che quotidianamente si adoperano per non fargli mancare nulla, ma effettivamente questo crea un'instabilità tale che è quasi impossibile scendere in campo, ovviamente, con la testa sgombra per fare gol, no?
Concentrati solo sulla partita.
Sì, infatti per questo dico che ci sono i giocatori storici che saranno in grado, secondo me, di portare la squadra alla salvezza, perché a partire dallo stesso Lopez, che molti tifosi hanno contestato perché non portava i risultati sperati, ma io credo che con un altro allenatore, in questo momento viene dall'esterno, anche con la sua buona dose di entusiasmo, non capirebbe nulla. Cioè, in questo momento nel Cagliari non si capisce nulla. Lopez, che conosce bene lo stesso presidente, le stesse dinamiche, le sue
conosce bene l'ambiente,
credo che debba rimanere là.
Ma io vedrei bene Giampaolo, un ritorno di Giampaolo. Credo che gioco così spumeggiante.
Giampaolo in questo momento non tornerebbe neanche di fronte a un'offerta davvero irrinunciabile. Ci fermiamo, Davide, mi affido a te per un aperitivo musicale e torniamo dopo anche con un altro ospite in collegamento.
Thank you.
E allora torniamo al Bar Scopigno su Radio X. Cristiano Bandini, Davide Cabras, Virginia Saba in studio. Diamo subito il benvenuto a un altro ospite che ci raggiunge in questa chiacchierata sul Cagliari e su tutto ciò che ruota intorno al Cagliari in questo momento. Enrico Pilia dell'Unione Sarda, buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Enrico, stavamo iniziando ad affrontare l'argomento di Cagliari-Udinese, che è una gara molto importante per i rossoblù, che appunto da questa partita possono cercare di trovare fonti di, come dire, di sicurezza dopo il buon pareggio di San Siro. Però con te vorrei prendere la questione Cagliari, essendo tu insomma molto autorevole e molto informato su tutto ciò che...
Informato sì, autorevole un po' meno.
su profilo
basso.
Quello che sta succedendo intorno al Cagliari, cioè noi da tante settimane ormai sentiamo, leggiamo, anche in giro per le strade, insomma, si chiacchiera di questo, si parla di possibili svolte societarie, acquirenti per il club rossoblù. A questo punto della storia dove siamo? Cosa dobbiamo vedere davanti a noi?
Sì, allora rispetto al, insomma, il giorno di San Valentino, scusami, a un mese prima del San Valentino, cioè metà gennaio, quando noi siamo usciti con un pezzo, noi Unione Sarda, il Cagliari in vendita, trattative con la Qatar Foundation, degli arabi già proprietari del Paris Saint-Germain, da quel momento è successo ben poco, nel senso che la trattativa che Cirino aveva messo in piedi con gli Emirati Arabi è naufragata a causa di intermediari poco attenti alla sensibilità di Cellino e allo stesso presidente che ha mandato a monte tutto. Resta in piedi per il passaggio di proprietà solo una trattativa. Io oggi scriverò qualcosa se insomma avrò delle conferme. Il Cagliari in questo momento è saldamente nelle mani di Cellino, che però sta aspettando la chiusura dell'affare Leeds. In quel momento Cellino penserà a disfarsi del Cagliari, perché una certezza c'è, ovvero che Cellino vuole lasciare questa piazza, ma non vuole lasciarla in cattive mani e in cattive acque, vuole lasciarla a una nuova proprietà che abbia comunque a cuore i colori del Cagliari.
Quindi è confermato, diciamo, cioè quando noi per ricostruire lo scenario mettiamo la questione inglese, l'acquisto e insomma, la piena operatività a Leeds di Cellino come nuovo proprietario del club, con le svolte a Cagliari, è chiaro che c'è insomma, una sorta di sequenza logica. Finché non si sblocca, non si definisce, non si formalizza quella questione, qui non accadrà niente di altrettanto formale, più o meno è questo il quadro.
Sì, tra l'altro Cellino tra Londra e Leeds è pienamente operativo, ha prestato cifre cospicue a Leeds che inspiegabilmente, aggiungo io, vista la proprietà ricchissima, naviga in cattivissime acque dal punto di vista economico. Cellino è già virtualmente il presidente, sta aspettando un ok definitivo che dovrebbe arrivare a ore dalla federazione inglese, che comunque, c'è un altro parallelo davvero divertente con la questione Cagliari, continua a chiedere documenti su documenti al presidente Cellino. Il suo staff legale tra Londra e Roma sta lavorando veramente a pieno ritmo per produrre documentazione utile per, anche dal punto di vista finanziario, per poter arrivare a fare il proprietario il presidente del Leeds. Una volta chiuso questo capitolo e sistemati anche i figli al Leeds, lui penserà a cedere il Cagliari. Questo è quello che lui dice, è quello che il suo entourage dice, ma insomma, come tutti sapete, con Cellino c'è poco da stare sicuri di qualcosa.
Certo, tra l'altro quello che ci hai appena raccontato fa anche un po' sorridere, nel senso che noi siamo abituati ad attribuire alla realtà italiana un'eccessiva burocrazia, evidentemente almeno nel calcio, almeno in questo tipo di operazioni anche gli inglesi un po' di burocrazia in eccesso ce l'hanno. In queste ore, tra l'altro, forse a complicare anche i piani di Cellino, è arrivato un nuovo capitolo riguardante lo stadio Sant'Elia, i lavori interminabili che probabilmente ancora per un po' di tempo continueranno a portarci ad avere uno stadio con veramente solo una curva agibile e senza quei 16.000 spettatori che sono comunque pochi per la Serie A, ma che sarebbero comunque una tutta un'altra cornice.
Anche se basterebbero davvero, eh.
E infatti questo problema incide su la, come dire, l'appeal che, la, che il Cagliari come società può avere verso degli acquirenti, immagino di sì.
Allora, in tempo reale le vicende giudiziarie legate a Cendino sono arrivate allo Yorkshire Evening Post, il quotidiano informatissimo sulle questioni del Leeds, e quindi tutto ciò che accade qui grazie a internet in pochi istanti arriva anche nella scrivania di Phil Hay, che è il cronista più informato in questo momento sulle vicende cendiniane in Inghilterra. Tutto questo non porta buone nuove, buon clima per Cendino. Questo incide certamente. La vicenda stadio non incide più di tanto sull'affare inglese, ma sull'umore del presidente, che furibondo ha incaricato delle persone, tra l'altro che io conosco molto molto in gamba, molto ferrate sulla vicenda stadio, ma evidentemente tutto questo non basta.
Enrico, buongiorno, sono Virginia.
Buongiorno Virginia.
Ecco, non credi che tutto questo trambusto, no, che dura ormai da mesi, tra stadio, Leeds, arabi, addirittura si è parlato di cinesi, che dovrebbe essere insomma una voce riportata dalla Cina, ma su una battuta, no? Compri i terreni con furore, ti compri qualche terreno in Sardegna, perché non comprate anche il Cagliari? E qualcuno avrebbe detto: i cinesi vogliono comprare il Cagliari. In realtà, insomma, ci sono tante voci. Ecco, non credi che si stia perdendo tempo? E non credi che magari si sarebbe potuto agire diversamente? E, cioè, insomma, tu, presidente Enrico Piglia, cosa avresti fatto? Una soluzione, ecco.
La pista senta, ovvero tutti sappiamo, documenti alla mano, che il Cagliari Calcio a poche ore dalla firma della convenzione con il Cagliari ha lasciato Cagliari per andare a quarto. Questo è il peccato originale, questo ha causato tutti i problemi, questo perché Cellino scoprì che c'era una causa che stava camminando, che avrebbe poi portato alla confisca del Cagliari. Insomma, tra comune di Cagliari e Cagliari Calcio, quello è il peccato originale. Da lì è successo di tutto, fino allo sbarco a quarto, gli arresti del sindaco, del presidente e la nuova immigrazione del Cagliari a Trieste. Io Enrico Piglia avrei mantenuto i rapporti buoni con il comune di Cagliari. Tutto questo ha portato un ritardo che, come ha lanciato insomma l'allarme su Facebook l'altro giorno Ivan Paone, che ha detto che il Cagliari andrà di nuovo a Trieste. L'entourage di Cellino dice: noi non abbiamo più i tempi per cominciare i lavori allo stadio e tra l'altro riaprire quarto, perché l'unica alternativa per il Cagliari, perché durante il lavoro del Sant'Elia non si potrebbe giocare allo stadio, l'unica alternativa sarebbe quarto. Tutto questo è ormai superato dai tempi e quindi questo è il problema originale che ha causato poi tutti gli altri problemi a cascata.
In tutto questo, Enrico, ovviamente si continua a giocare, il campionato va avanti, davanti, scusa il gioco di parole, la ripetizione, sì, davanti ai rossoblù c'è una gara molto delicata con l'Udinese domenica alle 12.30. Insomma, abbiamo temuto che quella forza che i giocatori del Cagliari, la squadra, tutto l'ambiente ha tenuto in questi anni molto complicati per il Cagliari stesso, stesse un po' mostrando segni di logoramento in queste ultime settimane con risultati veramente negativi. Cosa ti aspetti da questa partita, che potrebbe, se dovesse andare bene, dare invece un po' di ossigeno, un po' di fiato a tutto l'ambiente?
Sì, allora, ci sono un paio di certezze quest'anno, che questa è un'annata anonima, assolutamente anonima, una stagione per il Cagliari che non ricorderemo. Ha provato Cellino a metterci un po' di sale la settimana scorsa con quel finto esonero di Lopez e alla fine ha pagato pulga. In tutto questo Cellino ha provato a muovere le acque, perché solo così tiene in mano la squadra. Ma per il resto non aspettiamoci una svolta, un campionato straordinario del Cagliari, che vacchierà verso la quota salvezza, che quest'anno è ancora più bassa, visto il livello basso del campionato, sarà intorno ai 38 punti. Il Cagliari ci può arrivare tranquillamente, bastano tra questa partita, la prossima trasferta, 3 al massimo 4 punti, e il Cagliari ce la può fare. Quindi questo era un passaggio fondamentale, non perdere a Milano. La sconfitta di Milano avrebbe poi causato l'esonero vero di Lopez. Tutto questo grazie anche all'intelligenza sopraffina di Lopez, ha portato a un pareggio lì, a una buona partita secondo me domenica mattina con l'Udinese, poi magari a Catania per limitare i danni. Questa era la crocevia più importante, annata anonima, pensiamo già alla prossima, stadio compreso.
E tra l'altro sarà importante mantenere la categoria anche per rendere il Cagliari un acquisto accattivante per chi lo dovesse, appunto, lo dovrà rilevare. Grazie Enrico per essere stato con noi. Leggeremo l'Unione Sarda domani per scoprire, insomma, quello che.
Posso fare una domanda ad Enrico?
Certo, qui siamo aperti.
Volevo sapere se ti trovavi meglio in politica o nello sport.
Ho dei grandi colleghi nello sport, mi trovo benissimo, ho visto i colleghi della politica seguire la campagna elettorale e non li ho invidiati. 5 anni fa rimediai 2 influenze in pochi giorni seguendo Capellacci, quest'anno sto davvero molto meglio allo sport e auguro anche a te di trovare subito, quanto prima, una collocazione che ti meriti.
Grazie Enrico, molto gentile.
Grazie Enrico per essere stato con noi, alla prossima!
Un abbraccio a tutti e buon ascolto con Radio X, ciao!
Torniamo in studio al Bar Scopigno per continuare a parlare del Cagliari, della partita di domenica con l'Udinese, con Virginia Saba accanto a me, con Davide Cabras in regia. Volevo Virginia però subito toccare un argomento che ci porta in qualche modo fuori dal campo, ma sempre in quei dintorni, perché in questi giorni, dopo proprio la partita con l'Inter, Daniele De Sena, che è un giocatore che raramente ha i riflettori su di sé, invece forse se li meriterebbe, perché tra l'altro è un giocatore molto generoso che dà sempre tutto in campo, è stato appunto è andato sotto la luce dei riflettori per il suo gesto di mettere i lacci colorati alle scarpe come segno di opposizione a ogni discriminazione per quanto riguarda l'omofobia. A tutto questo è un semplicissimo gesto che non dovrebbe fare nessun tipo di scalpore. A tutto questo sono arrivate al giocatore proprio sui social network moltissime critiche da parte dei tifosi o pseudo tifosi del Cagliari, a cui lui ha reagito con molta grinta, insomma, un po' come fa in campo, non si tira indietro, non si è certo nascosto dietro un dito, ha rivendicato il suo gesto e l'ha difeso fino in fondo. Ti faccio sentire, sentiamo tutti, un pezzettino dell'intervista che ha fatto con la 7 proprio in questi giorni.
È un'iniziativa, una grande iniziativa. Purtroppo c'è ancora gente ignorante che ha dei pregiudizi e con un minimo gesto, con un minimo un laccio, poi alla fine non costa nulla, e io sono contro tutti questi pregiudizi e l'ho messo volentieri, quindi poi mi fa piacere che qualcuno anche li abbia notati, non sono uno che li vuole far notare, però per combattere certi pregiudizi, se si può fare qualcosa...
Diciamo che poi non hanno portato male, perché avete portato a casa un punticino da San Siro.
Sì, ma questi non sono i lacci, l'importante è sconfiggere i pregiudizi. È una cosa, insomma, normale, insomma, cioè... l'amore è una cosa forte per tutti, uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, ed è una cosa forte.
L'amore è una cosa forte, dice De Sena, che risponde così ai suoi critici. Cosa pensi? Insomma, è un grandissimo tabù questo nello sport, tanto più nel calcio, tanto più nello sport maschile. Ti è piaciuto questo suo gesto?
Mi è piaciuto moltissimo, e mi è piaciuto anche riscontrare un po' di profondità in un ambiente che spesso, magari non è così, però spesso risulta essere molto superficiale, molto attaccata all'immagine, ai soldi, al... E quindi, insomma, ha detto parole forti e purtroppo devo dire è stato coraggioso, perché dovrebbe essere una cosa normale, no? E invece devo dire è stato coraggioso. Nel mio sport, la pallacanestro, è normale, no? Avere delle compagne, delle avversarie che comunque hanno delle scelte, fanno delle scelte sessuali diverse da quelle che sono quelle abituali, se così possiamo dire, ma non c'è alcun problema.
In questo gli sportivi, intanto più gli sportivi professionisti, i calciatori che hanno davvero tanta attenzione anche mediatica su sé, potrebbero fare un lavoro enorme, diciamo, per sensibilizzare ragazzini, bambini, giovani su questo tipo di argomenti.
Esattamente. Proprio qualche settimana fa io vado nelle scuole a fare sport e mi è capitato di lavorare con un bambino, secondo o terza elementare, adesso non ricordo, che era evidentemente un bambino omosessuale. Si vedeva già a quell'età che lui aveva altri interessi, parlava in un altro modo. Ecco, mi ha fatto piacere vedere che i compagni di classe quasi non lo notavano, lo trattavano normalmente, no? È questo che io vorrei vedere anche tra gli adulti, no? Perché questo bambino magari quando crescerà dalle medie poi alle superiori, immagino che spero non sarà tormentato come vediamo oggi. Quindi impariamo anche dai bambini, no?
Eh sì, restiamo, diciamo siamo sui saluti ormai della nostra trasmissione. Ti chiedo un pronostico secco nella piena tradizione del bar.
No, come... non si
chiede. Non lo facciamo?
No, chiedi.
È andata bene.
Non deve rispondere.
Io ti chiedo il pronostico secco e tu non rispondi. Questo è lo schema. Come finisce Cagliari Udinese Virginia Saba?
Glissa, devi glissare.
Beep.
Va bene. Allora, siamo i saluti. Vi ricordo che la nostra trasmissione torna venerdì prossimo alle 12.30, che questa puntata va in replica oggi venerdì alle 20 e domani sabato alle 15. Vi saluto, Davide, dai il tuo saluto agli ascoltatori come al tuo solito.
Forza Cagliari, così sempre. Si dice, no?
Ciao.
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 Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.